/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Prima puntata del 2024 di Chiedilo a Iura, arriva in una collocazione un po' diversa il secondo mercoledì del mese e in chiusura del nostro pomeriggio. Dal prossimo mese chiaramente sarà di nuovo il primo e alle 16. E allora il buongiorno lo andiamo a dare al presidente nazionale e anche al direttore dell'agenzia, rispettivamente Mario Girardi e Carlo Giacobini. Mario, bentornato e buon anno.
Buon anno anche a te, Renzo, a Carlo e agli ascoltatori.
Caro Carlo, bentornato.
Buon anno a tutti, e a tutte quelle che ci ascoltano e anche al nostro conduttore.
Carissimi, grazie. Allora, a parte il freudiano che raccontiamo pure ai nostri ascoltatori, la scaletta che mi hai fatto pervenire, caro Carlo, con scritto 10 gennaio 2014. E fa un po' impressione pensare che sono passati 10 anni, però effettivamente è così, è un lapsus che può starci. È una puntata particolare, una puntata che sarà da preludio alla prossima, molto specialistica e molto molto importante. Quella di oggi va a mettere a fuoco parecchi argomenti. Non a caso avete deciso di intitolarla Tante domande, tante risposte. E il mese prossimo si parlerà di pensioni, quali le reali agevolazioni per anticipare la data di quella che tecnicamente si chiama quiescenza e in modo più comprensibile proprio andare in pensione, quando andrò in pensione, come, se mi conviene e tutto il resto dei quesiti. Ne parleremo la prossima settimana approntando un parterre de roi, come Giacobini e Girardi ci mettono sempre a disposizione. Però, come detto, la puntata di oggi, la prima del nuovo anno, è una sorta di question time durante la quale i nostri referenti dell'agenzia Iura risponderanno a una serie di quesiti che abbiamo raccolto, privilegiando quelli più frequenti che ci arrivano da chi ha la bontà e l'affetto di seguirci mese dopo mese, ormai è già da un bel po' di tempo. E allora io parto subito da Carlo Giacobini, una domanda classica di inizio anno potremmo definirlo. Pensioni e indennità, caro Carlo, sono state aumentate. Di quanto? Vogliamo ricordare i nuovi importi per chi ci ascolta?
Allora, tu mi dai il destro usando la parola aumentare le pensioni, ripeto una cosa che è cara anche a Mario Girardi, per precisare, ma non è una correzione così di posa o di costume, non è un aumento ma è una perequazione. E cioè, attenzione, perché non è che ti aumentano la pensione, aumenta l'importo, ma questo importo annualmente aumenta perché si fanno i conti con quella che chiamiamo inflazione, con grande semplicità, ma in realtà sono l'aumento dei costi ai consumi, delle retribuzioni, eccetera eccetera, quindi vengono adeguate a quelli che sono questi indicatori. In effetti non è un aumento ma è una perequazione. La vita costa di più, il costo della vita, i soldi valgono di meno, per cui adeguo a quel costo. Un vero aumento sarebbe te la raddoppio oppure ti aumento di 200 euro. Quindi questo meccanismo è importante capirlo. Sono perequate, cioè adeguate a quelli che sono quello che è il costo della vita, l'inflazione, quell'aumento del costo delle cose, dei servizi, delle prestazioni che ogni cittadino incontra quasi ogni anno in maniera più o meno variabile. Ecco, quindi prima di entrare nel merito proprio della faccenda, diciamo che INPS che cosa fa ogni anno, su indicazioni ovviamente del Ministero dell'Economia, eccetera, va ad osservare quanto sarà stato nell'anno precedente in via definitiva l'aumento di quegli indicatori, e quindi dà la cifra definitiva dell'anno precedente. Per il 2023 ha detto: guardate, nel corso del 2023 è stata una botta in termini di inflazione, di aumento del costo della vita, eccetera, e c'è stata una botta di più 8,1%. Quindi le pensioni, stiamo parlando delle pensioni, pensioni e assegni, deve essere alla fine assestata attorno all'8,1%. L'anno scorso era stato previsto qualcosa di meno in via iniziale, poi ci si è accorto di questo scartamento nell'ultimo trimestre, quindi già a novembre e dicembre molti pensionati invalidi, sordi, ciechi hanno ottenuto già un'anticipazione del conguaglio sul 2023. Per il 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede che ci sarà ancora una bella botta di inflazione, aumento di costi, eccetera, eccetera, che sarà del 5,4%. Quindi dice provvisoriamente, diciamo che 5,4%. Corso d'anno, secondo trimestre, quarto trimestre, terzo trimestre, ci accorgiamo che è di più, o in via definitiva ci accorgiamo che è di più, aperta parentesi, o di meno, e adeguiamo gli importi delle pensioni e degli assegni conseguentemente. Quindi questa è la logica, non ti sto dando di più, quello che ti davo prima vale di meno per tutto questo assieme di cose molto operative che ognuno di noi, ognuno che paga bollette o che paga la spesa al supermercato o semplicemente beni di estremo consumo, sa bene. Questo è l'incremento 5, quindi partiamo dal punto di vista generale, e INPS dice le pensioni le alziamo del 5,4, pensioni e assegni, mentre c'erano proprio altre regole. Io ci tengo a ricordarlo questo, me l'ha spiegato Mario Girardi in altre situazioni, in altre puntate. I meccanismi invece per le indennità di accompagnamento, che sono quelle più sostanziose, che spettano i ciechi civili assoluti, ai sordi, si chiama indennità di accompagnamento, o agli invalidi civili assoluti, per quelle viene previsto un indicatore per legge, fatemi raccontare tutta la storia che è piuttosto lunga e articolato, molto più basso, e l'incremento provvisorio per il 2024 è fissato solo a 2,01, per cui ci troviamo le pensioni aumentate, non sfregatevi le mani subito perché adesso vi dico gli importi, le aumentate in modo visibile e palpabile, le indennità ecco, ce le vediamo aumentate un po' meno. Allora vengo alle cifre. Pensioni ai ciechi assoluti non ricoverati, ai ciechi parziali, agli invalidi totali, la pensione ai sordi, l'assegno mensile agli invalidi civili parziali, l'indennità di accompagnamento per i minori, ok? Quindi tutte queste provvidenze, parziali, totali, minori e maggiorenni, tutte queste provvidenze hanno un valore per il 2023 definitivo, quindi perequato, di 316,25 euro. Fatemi risparmiare i centesimi nelle prossime cifre, perché sennò 316 euro nel 2023 passano a un numero magico che ha una sua magia nella lettura, che è 333,33 euro.
Caspita.
5,30. Quindi la pensione aumenta di, fa una differenza di circa 17 euro. 17 euro. Pensione e assegno. C'è un'eccezione per i ciechi civili assoluti, non ricoverati, quindi diciamo prevalentemente la maggioranza, che passa invece dai 342,01 dello scorso anno, del 2023, a 360,48 euro quest'anno. Quindi differenza sono di 18 euro. Le altre cifre, quindi parliamo di indennità di accompagnamento. Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti era definitivo nel 2023 959,21 euro. Abbiamo un aumento di quasi 20 euro, passa a 978,50 indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti. Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali arriva a 531,76, con una differenza di 4 euro rispetto al 2024. Quindi un invalido totale prende 531 più 333,33, ovviamente se ci sono tutte le gli altri requisiti che poi vedremo. Non va molto bene ai sordi, sapete, l'indennità di comunicazione ai sordi è piuttosto bassa, è più bassa delle altre indennità di accompagnamento, arriva quest'anno nel 2024 a 263,19 euro, con uno scartamento di un paio d'euro rispetto al 2023. Anche per i ciechi dientesimisti, quindi l'altra indennità, arriva a quest'anno nel 2024 a 221,20, quindi uno scarto di 2,5 euro, 2,80 euro di differenza al mese. Quindi cieco, per fare un esempio, cieco civile assoluto avrà una differenza mensile così a spanne di un 35-40 euro circa tra indennità e pensione, sempre che percepisca anche la pensione. L'invalido civile un po' di meno, quindi 22-23 euro di differenza mensili, ovviamente. Questo è il quadro complessivo. Assieme vengono anche riviste i limiti reddituali. Voi sapete che per alcune provvidenze economiche sono previsti i limiti reddituali. La pensione ciechi civili, tutte le pensioni, per esempio, lo scorso anno erano 17.920 euro di reddito personale, ripeto, annuo, 17.900, passiamo a 19.461, quindi con uno scarto di circa 1.500 euro. Più contenuta ovviamente è l'aumento per i limiti reddituali per gli invalidi civili parziali, che passa da 5.432 euro a 5.700, quindi uno scarto in questo caso di un 300 euro circa mensili. Questo è il quadro complessivo degli aumenti. Mi sono tradito anch'io, delle
perequazioni. Abbiamo capito che non dobbiamo entusiasmarci col termine aumento.
No, ce l'hai spiegato. Sottolineatura, non mi hanno aumentato la pensione, me l'hanno perequata, che è una cosa più corretta. non hanno dato molto di più, hanno compensato quello che hai perso in termini di inflazione. E così c'è poi questo scattamento anche dei limiti reddituali, che forse su questo va fatta qualche riflessione, che forse va. Rimbalziamo a Mario Girardi.
Sì. Gli diamo la parola subito, caro Mario, sulla scorta di quanto ci diceva Carlo della variazione di questi limiti reddituali per ottenere o conservare la pensione. La domanda è: questo significa che ci saranno persone che non rientravano e che adesso potranno ottenerla? E cosa devono fare effettivamente? Qual è il procedimento?
Sì, può avvenire. Intanto vorrei precisare un piccolo elemento. Come ha fatto notare Carlo, c'è stato un adeguamento rispetto a quello che era previsto per lo sconto nel 2023, all'inizio dell'anno, che era previsto appunto un aumento, per esempio, per i cinque assoluti era previsto un aumento di 338-339 euro. Un adeguamento, cioè di 38-39 euro al mese, e poi facendo i conti alla fine dell'anno c'è stato questo conguaglio e la cifra è arrivata a 342 euro in più. Questi 3 euro di differenza al mese, che quindi moltiplicati per 13 daranno una quarantina di euro, verranno dati probabilmente a marzo, aprile, quindi chi si dovesse vedere questa cifra in più fra qualche mese, non pensi ad un ulteriore incremento, ma è solo il fatto che si riceve e il conguaglio annuo, e lo si riceve una volta sola in toto, e poi si ritorna alle cifre di cui parlava Carlo. Riguardo i redditi, sì, può essere come l'anno scorso, cioè per tutto il 2023 è avvenuto che a causa dei diversi sistemi di calcolo di una posta o dell'altra, c'è stato un aumento maggiore, un incremento maggiore, un adeguamento maggiore delle pensioni e degli assegni rispetto in percentuale rispetto all'aumento dei redditi. Quindi, per dire, c'è stato alla fine dell'anno un aumento di circa l'8% contro un aumento del limite di reddito di circa il 5%. Nel 2024 avviene esattamente il contrario, quindi nel 2023 ci sono state una serie di persone disabili che magari erano proprio con i propri redditi al limite, molto vicino al limite, alla soglia superata la quale la provvidenza economica viene sospesa, che si sono trovati, data questa differenza tra i due incrementi, a superare il limite, e quindi l'INPS ha interrotto l'erogazione. Ora invece può avvenire il contrario, cioè che innalzandosi i limiti di reddito più in termini percentuali di quanto si innalza invece l'assegno pensionistico o di invalidità o di cecità, può essere che la persona con i propri redditi ritorni sotto al limite. Allora, mentre l'INPS è molto pronta, quando se ne accorge, a sospendere l'erogazione, quando si accorge che i limiti sono stati superati, a sospendere l'erogazione della pensione, in caso contrario è bene che sia la persona stessa a farsi parte diligente. Quindi dovrà, una volta verificato che nel corso di quest'anno andrà a percepire un reddito sempre complessivo lordo inferiore a questo limite, che si è abbondantemente alzato di circa 1.500 euro, dovrà fare una ricostituzione reddituale, cioè dire all'INPS, prevalentemente attraverso i patronati, direttamente col patronato oppure con le associazioni di categoria collegate ai patronati stessi, dovrà dire all'INPS: guarda che io nel 2023 presumo di aggiungere un limite che sarà inferiore a un reddito che sarà inferiore a questo limite, quindi ti chiedo che venga ripristinata l'indennità alla quale l'anno scorso per esempio non avevo diritto. Ripeto, bisogna che sia la persona che viaggiava borderline, per così dire, con un reddito vicino al limite o appena sopra o appena sotto, a farselo verificare o dall'INPS stesso o da chi lo segue per i redditi, per la denuncia dei redditi e così via, fare questa verifica, e appena si riscontri la possibilità di scendere di nuovo sotto il limite di reddito, fare questa ricostituzione reddituale e comunicare questo fatto all'INPS per il conseguente ripristino della provvidenza soggetta al reddito. Ricordiamo che sono appunto le pensioni di invalidità, cecità, sordità e l'assegno di frequenza di chi frequenta la scuola, sono soggette al limite di reddito, non le indennità, quindi non l'indennità di cecità assoluta, di cecità parziale, di invalido civile e la indennità di comunicazione dei sordi. Questi non prescindono dal limite di reddito, e quindi la loro erogazione per 12 mesi, non per 13, deve continuare a prescindere, a meno che non venga a meno la condizione sanitaria. La condizione reddituale è indifferente.
Caro Carlo, oltre alle pensioni, ne hai fatto cenno, c'è anche il famoso incremento al milione, e anche su questo ci saranno novità negli importi. Li comunichiamo a chi ci sta seguendo, ricordando pure di che si tratta, che già prima aumento ce l'hai spiegato bene per equazione, pure incremento al milione non vuol dire che si prenderà un milione.
Soprattutto non un milione di euro, ma no. Riferimento alla vecchissima norma sul milione di lire, che per un tempo sono state anche quelle incrementate, oltre, prima convertite in euro e poi oggetto di incremento. No, questa è una maggiorazione che spetta all'invalido civile, al cieco civile, al sordo, titolare di pensione, quindi totale, diciamo, e non spetta invece agli invalidi civili parziali. Il principio è questo, il principio è che ogni cittadino dovrebbe poter contare almeno, questa era la vecchia tesi, su 1 milione di lire al mese. Ovviamente quel 1 milione di lire è diventato, nell'arco, è stato adeguato nell'arco di 20 anni da cui è stato ipotizzato, a circa 730 euro attualmente 735 euro, quindi dovremmo chiamarlo l'adeguamento di 735, ma per semplicità lo chiamiamo la maggiorazione al milione, per capirci. Attenzione, qui i limiti reddituali funzionano in una maniera diversa per le provvidenze assistenziali sulle minorazioni civili. Il riferimento è il reddito personale e il reddito di un certo tipo, che non include la pensione stessa. Per ottenere la maggiorazione, cioè per aumentare la propria pensione di invalidità civile, cecità, sordità, il limite che è fissato per quest'anno, per 2024, è 9.555 euro, un aumento di circa 400 euro rispetto allo scorso anno, per il pensionato solo. il pensionato coniugato si calcolano gli introiti di ambedue le persone ed è 16.500 euro. In questo caso uno scartamento di circa 600 euro rispetto allo scorso anno. Vedete che sono cifre più basse, sono cifre molto più basse perché i limiti reddituali sono molto più stringenti e in quella cifra viene calcolata la pensione stessa. Qual è la maggiorazione massima per quest'anno? Rispetto allo scorso anno sono 400 euro, quindi abbiamo uno scartamento di una circa 25 euro, 401,72 euro. La maggiorazione massima che si può ottenere rispetto alla pensione di cecità o invalidità. Quando è che si prende massima? Si prende massima quando oltre alla pensione non si ha nessun tipo di altro introito, di reversibilità, una borsa lavoro, un reddito da fabbricati perché magari si è dato in affitto qualcosa, un contributo locale e così via. Quindi quei 400 possono diventare 250 o azzerarsi. Si azzerano quando la pensione e gli eventuali altri introiti arrivano a 9.555 euro per quest'anno. Quindi non è 401 che è sempre è la cifra massima per chi ha zero redditi oltre alla pensione. Questo è una delle domande su cui abbiamo più istanze o più sollecitazioni da parte degli utenti, quindi da parte degli ascoltatori, da parte di chi ci scrive, anche da parte di amici, dirigenti, eccetera. Bisogna che sia molto chiaro che lo Stato dice quanto ti entra in tasca? La pensione, 313. Poi quanto qualcos'altro ti entra in tasca? Mi entrano 200 euro di contributo regionale. Bene, togliamo. Quanto ti manca arrivare al milione? Mi mancano 220 euro. Ecco, la maggiorazione è 220 euro. Attenzione, anche quando cambiano queste cifre vanno comunicate a INPS. Quando inizia a ricevere un altro introito è meglio sempre comunicarlo a INPS. Ne abbiamo parlato nella trasmissione precedente.
Sì.
Perché poi INPS le richiede indietro, soprattutto sulle maggiorazioni.
Molto, molto ecco più chiaro così, sì. Volevo ridare parola a Mario Girardi, perché un altro tema che riguarda le tasche delle famiglie e delle persone è la cosiddetta fine del mercato tutelato. Stiamo parlando di energie elettriche e gas. Anche attorno a questo ci sono aspettative, no?
Sì, sì, senz'altro. E poi girano anche parecchie... sono diffusioni di comunicazioni, specialmente in rete, imprecise e fuorvianti, perché non si tratta di agevolazioni o sconti per le persone disabili, ma semplicemente la persona disabile sia titolare del contratto ha diritto, così come accade per esempio per gli ultra 75 anni o per altre particolari categorie previste dalla legge, ha diritto a rimanere nel mercato tutelato, quindi nel gas e luce, e non dover scegliere entrare nel mercato libero e scegliersi un fornitore dovendo cercare di capire quello più conveniente, quello meno conveniente. Chi è nel mercato, chi è già nel mercato tutelato con il proprio fornitore, se pensa di trovarsi bene, non deve fare niente, rimane, continua a avere la fornitura. Invece è nel mercato libero attualmente e volesse rientrare nel mercato tutelato, sul sito dell'ARERA, che è l'agenzia appunto che si occupa della fissazione dei prezzi controllati, diciamo, di luce e gas, ci sono dei form da compilare, da inviare via telematica per dichiarare appunto la propria condizione di disabilità. In questo caso è necessario avere la certificazione, il verbale della legge 104, non occorre però averlo in gravità, basta anche la semplice condizione di handicap con la vecchia dicitura che era del 92, quindi anche il famoso comma 1 e non il comma 3, quindi non occorre essere in condizioni di particolare gravità, basta essere riconosciuti come condizioni, come si diceva una volta, di handicap. Allegando il verbale e compilando questo form lo si comunica all'agenzia, all'ARERA, e si ha l'opportunità di entrare, chi era nel mercato libero entra nel mercato tutelato. Poi vedremo, si vedrà in futuro, per il momento apparirebbe più conveniente il mercato tutelato, vedremo in futuro come andranno le cose, ma comunque ripeto, non sono previsti sconti per i disabili, sono frasi troppo semplicistiche, si buttano là anche in rete, ma semplicemente la possibilità di rimanere o rientrare nel mercato tutelato.
Carlo, come possiamo integrare questo quadro ben tracciato da Mario a riguardo?
Ma sostanzialmente l'elemento centrale è questo: noi abbiamo tra l'altro due ambiti di vulnerabilità imminenti, uno che riguarda l'elettricità e l'altro che riguarda il gas, sapendo cosa sia accaduto a tutti nel mercato delle bollette gas e luce negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Quindi c'è un fortissimo interesse e anche fortissime aspettative. Su un elemento che è proprio continuo in questi giorni, che alle persone non sembra semplicemente condivisibile, quindi chiedono spesso conferma, e il fatto della disabilità, no? Del consentire alle persone con disabilità di restare nel mercato tutelato, cioè di essere individuati come soggetti vulnerabili. Teniamo presente che molti sono già nell'elenco degli utenti vulnerabili, quindi over 75 eccetera, ma l'elemento è che deve essere il titolare del contratto a essere persona con disabilità, non una persona all'interno del nucleo. Quindi abbiamo persone che si scrivono e ci dicono: ma mia moglie è gravemente disabile, ha un'invalidità al 100%, un handicap grave, posso rientrare nel computo, nella considerazione di utente vulnerabile? La risposta è no, se non è lei a essere titolare del contratto di fornitura di luce e di gas. No, questa non è una decisione del fornitore, non facciamo pubblicità per radio, ma potremmo nominare diversi fornitori di luce, acqua e gas, è una decisione, una indicazione di ARERA, quindi dell'authority, che però a sua volta è una indicazione di carattere normativo. Solo persone con handicap, anche senza connotazione di gravità, ma che siano titolari del contratto. Ecco, su questo ci sono moltissime domande, usiamo anche la radio per ripetere che purtroppo o comunque il dato di fatto è questo: sei titolare, non c'è diritto per il nucleo in questo caso. Poi ci sono eventualmente altre situazioni che sono però legate all'indigenza, alla povertà, un livello estremamente basso, un numero elevato di persone, all'età avanzata, eccetera, ma rispetto alla disabilità, titolarità.
Sì, ecco, volevo solo precisare, perché si fa un po' confusione con quelle agevolazioni che riguardano, per esempio, la comunicazione, quindi la telefonia, e per i quali invece qui si parla di condizioni agevolate, di minori costi, e qui si considera anche la presenza della persona con disabilità nel nucleo familiare. Quindi sono due cose diverse con due considerazioni dei requisiti diversi.
Mario, hai fatto un cenno interessante riguardo alla questione del mercato tutelato, che possiamo un minimo estendere, perché specialmente online l'allarme bufala è sempre acceso, perché circolano quelle mezze notizie, pseudoinformazioni che poi arrivano anche agli sportelli, che su per giù ci raccontano dal 2024 cambiano le regole per l'accertamento dell'invalidità. Facciamo un punto una volta per tutte.
Sì, abbiamo parlato di questo già più volte anche in questa trasmissione. In novembre sono stati emanati alcuni decreti attuativi della famosa legge quadro sulla disabilità della fine del 2021. Allora, uno di questi riguarda appunto delle novità rispetto alla valutazione, alla modalità di valutare l'invalidità, cecità, sordità e così via, con l'introduzione nella valutazione anche del famoso ICF, quindi la valutazione oltre della condizione sanitaria anche della condizione di vita della persona nel contesto dove vive, un minimo di intervento di questo fattore. Però si tratta di decreti emanato, o di questo decreto emanato a novembre, che però adesso deve fare un giro dell'oca non indifferente. Prima deve passare dal Consiglio di Stato, poi dalla Conferenza Stato-Regioni, perché questa la competenza sanitaria e così via è regionale, poi tornare al Parlamento nelle commissioni parlamentari che si occupano del settore, e poi ritornare dal Consiglio dei Ministri che ha emanato il primo schema, e solo dopo tutto questo giro il decreto diventerà definitivo. Nel frattempo potrà subire indubbiamente delle modifiche da parte di tutti questi soggetti che intervengono, o anche da parte dell'opinione pubblica o delle associazioni che cercheranno di trovare dei correttivi. In più c'è l'attività che deve svolgere l'INPS di costruzione di tutta questa cosa, perché l'INPS diventerà il soggetto unico a dover valutare tutto ciò, non ci sarà più il dualismo ASL-INPS. Però, così, in termini astratti, sarebbe previsto che tutto ciò si debba completare nel corso del 2024, per poi passare nel 2025 a un periodo almeno di un anno di sperimentazione, quindi solo in certe zone del territorio italiano si proverà ad applicare questa nuova modalità di valutazione. Allora, intanto bisognerà vedere se vengono rispettati questi tempi, e poi logicamente alla fine della sperimentazione bisognerà anche lì verificare se il tutto funziona, ed eventualmente apportare dei correttivi. Quindi che tutti i tempi vengano rispettati, che tutto funzioni a benone, si parla della data a regime di questa nuova modalità che dovrebbe comportare come novità principale la riduzione a un'unica commissione di valutazione. Non ci sarebbe più la commissione CEICHI, quindi verrebbe tutto svolto in una sola commissione. Che vada tutto bene, si parla di un'andata a regime nel 2026, lì sì, termine non semplice da rispettare. Quindi per il momento si continua con le consuete modalità, sia della domanda che tutto il resto, e poi mano a mano sicuramente avremo modo di riparlare di questi argomenti quando avremo anche la cognizione di quella che sarà la costruzione definitiva della norma e poi la sua applicazione concreta. Quindi andiamo con molta calma per il momento, almeno per un paio d'anni buoni si continua con le solite modalità.
Carlo, a proposito ancora di norme in itinere, quell'altro decreto sul garante per le persone con disabilità, che fine ha fatto?
Beh, anche il garante, come i decreti, anche come i decreti di cui ha parlato ora Mario Girardi, in realtà è uno schema di decreto legislativo. Schema di decreto legislativo annunciato in luglio di quest'anno. Sappiamo, perché abbiamo la documentazione, essere transitato il Consiglio di Stato due volte, tra l'altro, uno prima di essere emesso e uno dopo, con una serie di appunti anche molto interessanti, che è transitato poco tempo fa, relativamente poco tempo fa, in conferenza Stato-Regioni. Adesso dovrebbe arrivare alle Camere per i pareri in commissione, quindi tra l'annuncio di luglio e la reale approvazione ce ne passa. Oltretutto dovrebbe entrare in funzione solo verso la fine del 2024, se non effettivamente nel 2025. Quindi tradotto dirà da venire. E aggiungiamo un consiglio che abbiamo ripetuto più volte: tra gli annunci di una novità normativa e di aiuto e la reale attuazione ce ne passa sempre, quindi prestate sempre molta attenzione quando leggete le notizie a distinguere una proposta, un'idea, un emendamento dalla reale attuazione e formalizzazione. Un decreto esiste nel momento in cui è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non esiste prima o nella testa di qualcuno.
Mario, INPS ha annunciato di recente nuovi servizi che dovrebbero semplificare la vita alle persone con disabilità. In concreto, di cosa parliamo?
Allora, è stato creato un portale per la persona disabile, che disabili di invalidità, che dovrebbe permettere all'utente di soprattutto di seguire l'iter di una domanda che lo stesso abbia presentato o da solo o nel 99% dei casi tramite un intermediario, quindi soprattutto i servizi di patronato. Però lì dovrebbe poter seguire con discreta semplicità e comprensibilità l'iter della propria domanda, capire se è arrivata in fondo, se sono stati erogati i primi pagamenti, se sono stati erogati gli arretrati, quale verbale è stato emesso, qual è la condizione sanitaria che la commissione ha considerato per la persona. E quindi sempre si entra in questo portale sempre tramite lo SPID personale oppure la carta elettronica, sì, la carta d'identità elettronica, solite modalità. Non è che semplicemente si entra nel portale dell'INPS e poi si va dentro, si clicca e si entra. Bisogna avere una credenziale da inserire. E poi, proprio molto di recente, ce ne avevano accennato anche nell'ultimo incontro del tavolo con l'INPS, sono stati introdotti delle videoguide per spiegare alla persona per esempio mi è arrivato o comunque è reperibile il verbale che la persona ha ottenuto a seguito della propria domanda, e queste video quindi dovrebbero spiegare con chiarezza e con semplicità cosa vuol dire sto verbale, cosa contiene, quali sono le conseguenze in termini di eventuali provvidenze economiche oppure no, o altre agevolazioni di carattere diverso dalla provvidenza economica. Ora, nel messaggio dell'INPS si parla di queste videoguide per gli invalidi civili e i sordi. Questo perché? Perché per esempio per le persone non vedenti la videoguida deve essere tale da dare, mentre per chi ha un buon esito visivo, ci vede benone, si mostrano proprio a schermo, si mostra il documento e si precisa dove andare a leggere una cosa, dove andare a leggere l'altra. Logicamente, come ci diceva l'INPS, stanno cercando di predisporre delle videoguide tali che anche la persona non vedente possa avere dei vantaggi da questo tutor, diciamo, da questa spiegazione, che logicamente dovrà descrivere in maniera diversa quello che appare a video, i documenti e così via. E noi siamo detti disponibili a collaborare per la predisposizione corretta sia di queste videoguide, ma anche di ogni altro servizio. Siamo proprio, è uscito da pochissimo, quindi dobbiamo anche valutarne per bene la comodità, la semplicità e l'accessibilità, soprattutto come abbiamo parlato così tante volte anche in corso di questa trasmissione. Comunque sono servizi che dipendono dai fondi del PNRR e che speriamo possano semplificare la comprensione della documentazione burocratica, non sempre facile da capire.
Abbiamo tantissime domande, non troppi minuti, una dozzina per la precisione. A Carlo chiedo una cosa che meriterebbe una trattazione quasi da seminario, però mi affido molto alla sua ottima capacità di sintesi. Col 2024, Carlo, lo sappiamo, va in pensione il reddito di cittadinanza e lascia il posto al reddito di inclusione. Quello che vuol sapere chi ci sta scrivendo, se intanto come funziona questa nuova misura e se per le persone con disabilità va meglio o peggio rispetto al vecchio reddito di cittadinanza.
Ma l'assegno di inclusione è appunto quello che sta sostituendo il reddito di cittadinanza, tema su cui c'è stato un enorme dibattito politico in Italia, su cui non entriamo chiaramente, e è uno strumento che dovrebbe in qualche modo agevolare i nuclei più disagiati, più deprivati, più marginali, per favorire la loro inclusione, ma anche per fare un trasferimento economico che abbia un qualche significato. Il principio generale è quello. L'assegno di inclusione è stato, rispetto al reddito di cittadinanza, ristretto moltissimo la platea. Ci rimangono dentro i nuclei che abbiano al loro interno una persona con disabilità, qui è la cosa che ci interessa, oppure un minorenne, oppure una persona con almeno 60 anni di età, oppure una persona che è già seguita in percorsi di cura e assistenza presso servizi sociosanitari. Va meglio o va peggio rispetto a prima per le persone con disabilità? Va leggermente meglio in termini di criteri di accesso e di calcolo di erogazione, perché vengono esclusi da alcuni calcoli che c'erano in precedenza le provvidenze assistenziali. Quindi forse qualcuno molto borderline che era stato escluso dal reddito di cittadinanza forse potrebbe entrare nella nuova misura, ma va valutato caso per caso. Ricordo che i requisiti sono i soliti tre: ISEE familiare, si parte da una base di 9.360 euro di ISEE familiare, che sono molto spesso davvero pochi. Il reddito, poi c'è una la componente reddituale oltre al limite ISEE, che anche lì è estremamente bassa, poi viene calibrata a seconda della composizione del nucleo, ma parte da 6.000 euro e può arrivare il limite reddituale a una cifra più elevata in presenza di minori, di un altro componente con disabilità, di un padre con più di 70 anni. Il patrimonio soprattutto, lasciamo perdere il patrimonio personale, che è quello della casa la casa di prima abitazione viene esclusa, ma comunque il patrimonio immobiliare non deve superare i 30.000 euro. Il patrimonio immobiliare invece, i conti, quello che abbiamo in banca, magari messo da parte, magari frutto dell'accantonamento di indennità di accompagnamento, lì è abbastanza severo, è abbastanza restrittivo, quindi non guarda solo il reddito, non guarda solo l'ISEE, ma guarda anche il patrimonio da questo punto di vista. Supponiamo un nucleo con una persona con disabilità grave di 3 persone ha un limite di conto, non può superare un conto di 8.000 più 7.500, quindi 15.500 euro in banca o in deposito. Contributo economico va calibrato a seconda della composizione. Io qui, anche per ragione di brevità, rimando, permettimi di fare anche un po' di pubblicità, alla scheda specifica che abbiamo costruito, che è presente nel nostro sito www.agenziaiura.it, che riguarda proprio l'assegno di inclusione, tenta di fare una sintesi di questi aspetti. Ce ne sono anche altre schede che gli argomenti che abbiamo trattato, però lì ci sono anche degli esempi concreti, questo anche per ragioni di brevità, come avevi accennato.
Ecco, infatti chiedo a voi, dato che abbiamo ancora 6-7 minuti, su cosa vogliamo andare, visto che le domande pervenute sono moltissime, gli argomenti da trattare richiederebbero un'altra trasmissione, ma fortunatamente tra meno di un mese siamo di nuovo qui, Carlo.
Ma sicuramente uno dei temi che ha suscitato un po' di polemiche in questo periodo è quello del bonus del 75%, mi pare avessi qualcosa in elenco,
sì,
sulle barriere.
Sì, la domanda era la seguente, gli ascoltatori ci hanno scritto su questo, gli interventi di eliminazione delle barriere. Sappiamo che anche qui sono cambiate le regole, allora andiamo a specificare questo, poi darò parola al riguardo anche a Mario.
Noi abbiamo avuto anche ancora una volta, siamo all'interno di un dibattito che travalica la disabilità, che è bonus 110 da una parte, è costato troppo poco, è stata un'operazione che ha affossato la situazione del bilancio italiano, truffe, no, ha favorito l'occupazione, da una parte quindi grande polemica, grande dibattito, non polemica, e poi in aggiunta c'era stato quell'altro bonus 75% aggiunto dopo, che consentiva di poter detrarre, di poter operare una detrazione addirittura del 75% sull'eliminazione di tutte le barriere architettoniche all'interno delle abitazioni, oppure importante avere lo sconto in fattura, quindi la cessione del credito. Questo è importante, no? Una famiglia non ha i soldi per fare quell'intervento o ne ha molto pochi, il poter ricorrere allo sconto in fattura, cioè di non spendere subito i quattrini, è una cosa molto, molto, molto rilevante, molto importante, soprattutto per chi di soldi ne ha meno e di esigenze ne ha molte. L'onda, il flusso è stato conteniamo la spesa sia sul 110 pesantemente, voi lo sapete che è successo, e anche quella 75% sul basile architettonico. Quale problema aveva di fondo in termini di costi il bonus 75% sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che non era riservato alle persone con disabilità? Poteva usarlo chiunque, poteva usarlo anche Renzo, che non ha delle particolari limitazioni funzionali corporee, decide di rifarsi il bagno, si garantisce la doccia a filo pavimento, quindi così alla buona con le barriere architettoniche eliminate, e Renzo ottiene il 75% di bonus barriere architettoniche e anche il credito, lo sconto in fattura, al pari di una persona con gravissime limitazioni funzionali. È appetitoso il bonus 75% perché consentiva di fare grandi opere, no, opere all'interno dell'abitazione che non rientravano nel 110, di fare gli infissi, infissi come barriere architettoniche, rifare i bagni soprattutto. C'era un mercato fiorentissimo di pubblicità attorno a questo, con un'esplosione notevole di costi senza raggiungere effettivamente persone con disabilità. Quindi era usato da tutti. Il legislatore cosa ha fatto? È intervenuto dicendomi: no, basta proliferazione di interventi, ammettiamo solo gli interventi che riguardano il rifacimento di rampe, la realizzazione di impianti di sollevamento, quali servoscala, montascala e ascensore. Punto. Nessun altro intervento di eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi a posto, si è passati dalla manetta alla lesina, quindi dalla questione molto restrittiva rispetto alle opere, e anche rispetto alla cessione del credito, l'ha esclusa la cessione del credito, quindi lo sconto in fattura, conservandola solo a chi ha un determinato limite di reddito oppure a chi ha una persona con disabilità all'interno del nucleo familiare. Quindi la cessione del credito oggi, una persona con disabilità che deve rifare un ascensore all'interno del proprio nucleo, c'è una persona con disabilità, può ancora ottenere sia il 75% di detrazione, sia la possibilità di cessione del credito. Questo è il quadro complessivo. Quindi, per quanto riguarda i disabili, la cessione salta tutta la parte degli infissi, salta tutta la parte di altri interventi, che mi permetto di dire probabilmente riguarda la stragrande maggioranza di contribuenti che non sono con disabilità, rimane la possibilità di detrarre 75% o credito d'imposta solo su ascensori, servoscale, montascale e impianti di sollevamento. Fine. Questo è l'attuale situazione di scelta del decreto legge, diciamo, non è in finanziaria, è un decreto legge di fine anno, che ha tentato di porre una serie di limitazioni.
Mario, anche per andare verso la chiusura, c'è una novità che non giova molto ai ciechi, o sbagliamo, un'impressione sbagliata?
No, questo aver ristretto così, in maniera così limitata, gli interventi che per i quali è prevista la possibilità di detrarre sostanzialmente la disabilità motoria, chiaro che penalizza le persone con disabilità sensoriali e i non vedenti in particolare, perché il concetto di barriera architettonica per costoro è diverso, e per i ciechi per esempio potranno essere utili e importanti, specialmente per chi abita da solo, tutti quegli interventi di domotica gli permettevano di intervenire, non so, sulle temperature del riscaldamento, sulla gli elettrodomestici parlanti, intelligenti, con i quali si può interagire anche senza vedere, quindi una serie di interventi che rendevano un po' più semplice la vita delle persone con disabilità visive, ripeto, per esempio, specialmente quelle che si devono arrangiare da sole, che quindi in questo caso devono, l'intervento deve rimane a totale carico della persona.
Molto bene, molto bene. Allora andiamo in chiusura, Carlo, la prima puntata di questo 2024. Come ci possiamo salutare dando appuntamento all'approfondimento sulla pensione per il prossimo mese?
Dobbiamo credo fare una confessione ai nostri lettori. Noi avevamo una scaletta molto più lunga oggi, cioè la quantità di informazioni, dettagli e richieste da parte di tantissimi lettori che poi raggiungiamo in maniere più disparate sono elevatissime, c'è una fame notevole di approfondimenti e di chiarimenti, no? Oltre a tutto il classico problema delle fake news o delle informazioni distorsive o delle aspettative eccessive. Siamo riusciti a farne un pezzo oggi, pensiamo di avere occasione ancora di farne delle altre. Non le dimentichiamo, molto spesso abbiamo dei problemi ovviamente di spazio. Ringraziamo moltissimo la radio perché ci aiuta, se ci dà uno strumento in più, e ci sentiamo il prossimo mese per dedicare specificamente l'approfondimento a quel tema che eravamo detto.
Benissimo, il prossimo mese, il primo mercoledì di febbraio sarà il 7 e saremo di nuovo qui con questa piccola anteprima. Per il momento grazie al direttore dell'agenzia Carlo Giacobini, al presidente Mario Girardi, e a presto.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.